Abbiamo due storie molto simili nella Bibbia. Una è molto famosa, l'altra un po' meno, e questa mattina le vogliamo vedere insieme. La storia molto famosa è quella che il popolo di Israele, dopo che è scappato, dopo che è fuggito dalla schiavitù in Egitto, si ritrova davanti al Mar Rosso e si ritrova a dover attraversare queste acque. E questa è la storia che conosciamo tutti, no? Di questo famoso miracolo che Dio opera attraverso Mosè. Mosè picchia le acque col bastone, le acque si aprono e il popolo può passare all'asciutto e attraversare il mare. Ma qualche anno dopo, neanche tanti, c'è una storia molto simile e accade al successore di Mosè, a Giosuè, che anche loro stavano girando per la terra promessa, conquistando i vari paesi che Dio gli stava dando, e a un certo punto si ritrovano davanti a un fiume, a un grosso fiume, e c'era bisogno di attraversarlo. E Giosuè fa sostanzialmente più o meno le stesse cose che ha fatto Mosè. Quindi prega, Dio opera questo grande miracolo, il fiume si apre, si divide in due di nuovo, Israele può passare all'asciutto. E vogliamo vederle insieme queste due storie perché hanno dei grandi insegnamenti per noi questa mattina. Per noi sia come singoli credenti, ma anche come comunità, come chiesa. Infatti, se ci pensate, il popolo di Israele è un po' l'ombra della chiesa moderna, della chiesa in generale. Un popolo numeroso, di vari generi, vari ceti sociali, famiglie numerose, famiglie meno numerose, persone più ricche, schiavi, liberi, tanti animali, ma soprattutto vediamo il cuore del popolo di Israele, un cuore che spesso è ribelle, un cuore che spesso dimentica le promesse di Dio, dimentica i miracoli di Dio, un cuore che cerca di governare la propria vita. E non è così anche per ognuno di noi? Non è così anche all'interno della comunità? Non dovrebbe essere così, certo, non dovrebbe essere così, ma spesso noi siamo come Israele e ci dimentichiamo di quello che Dio ha fatto per noi e ci dimentichiamo i miracoli che Dio ha operato, ci dimentichiamo quello che Dio ci ha chiesto di fare e il nostro cuore vuole comandare la nostra vita, vuole fare di testa propria. Vogliamo decidere noi per la nostra vita. Non è la stessa cosa? Ma è proprio per questo che abbiamo la parola di Dio. È proprio per questo che abbiamo anche alcune storie nella parola di Dio. Proprio perché ci devono insegnare a non compiere gli stessi errori che Israele ha compiuto o che anche altri personaggi hanno compiuto e che troviamo nella Bibbia. Ecco perché ce li abbiamo, non perché dobbiamo sentirci migliori di loro e dire, ah boh, ma io, no, io queste cose non le faccio, sono più bravo, sono più santo. Eh no, se ce l'abbiamo scritta è proprio perché dobbiamo evitare gli stessi errori. Infatti, se vi ricordate, Israele, proprio appena arrivati davanti al Mar Rosso, gli egiziani erano dietro, la prima cosa che fanno è si lamentano. Perché ci hai portati a morire nel deserto? Non potevamo morire in Egitto che almeno avevamo da mangiare? Subito, era passato poco tempo dalla fuga dell'Egitto e dai miracoli che Dio aveva compiuto attraverso le piaghe. Era passato pochissimo tempo, eppure arrivano lì e subito si lamentano, si erano già dimenticati tutto quello che Dio aveva operato. Paolo in 1 Corinzi al capitolo 10, versetti da 1 a 4 e da 6 a 12, scrive così: «Non voglio infatti che ignorate, fratelli, che i nostri padri furono tutti sotto la nuvola, passarono tutti attraverso il mare, furono tutti battezzati nella nuvola e nel mare per essere di Mosè, mangiarono tutti lo stesso cibo spirituale, bevevano alla roccia spirituale che li seguiva». E questa roccia era Cristo. Or queste cose avvennero per servire da esempio a noi, affinché noi non siamo bramosi di cose cattive come lo furono costoro, e perché non diventiate idolatri come alcuni di loro, secondo quanto è scritto: il popolo si sedette per mangiare e bere, poi si alzò per divertirsi. Non fornichiamo come alcuni di loro fornicarono, e ne caddero in un giorno solo 23.000. Non tentiamo Cristo come alcuni di loro lo tentarono e perirono morsi dai serpenti. Non mormorate come alcuni di loro mormorarono e perirono colpiti dal distruttore. Ora, queste cose avvennero loro per servire da esempio e sono state scritte per ammonire noi, che ci troviamo nella fase conclusiva delle epoche. Perciò chi pensa di stare in piedi, guardi di non cadere. E questo è un monito, perché tante volte noi ci sentiamo più santi, ci sentiamo migliori delle altre persone. Ma attenzione a non cadere, perché non è una gara chi è più santo, non è una gara chi è più bravo, ma è quanto tu sei consacrato al Signore, quanto tu sei attaccato al Signore. E non è una gara. Dio non vuole vedere chi arriva primo, chi arriva secondo. Vorrebbe che tutti fossimo primi, tutti arrivassimo alla fine della gara insieme, perché a Dio non interessano queste cose. A Dio interessa quanto il tuo cuore è attaccato e fedele all'opera e alla parola di Dio. Questo è importante. E infatti è questa poi la differenza che vediamo nelle vite delle persone, perché abbiamo detto che quando Israele arrivò davanti al Mar Rosso, dopo essere fuggiti dall'Egitto, lo possiamo leggere dal Esodo capitolo 14, dal versetto 8 a 16. Oggi leggeremo tanto. Facciamo allenamento di lettura. Scrive così: il Signore indurì il cuore del Faraone, re d'Egitto, ed egli inseguì i figli di Israele che uscivano a testa alta. Gli egiziani dunque li inseguirono. Tutti i cavalli, i carri del Faraone, i suoi cavalieri e il suo esercito li raggiunsero mentre essi erano accampati presso il mare, vicino a Picarot, di fronte a Baalsefon. Quando il Faraone si avvicinò, i figli di Israele alzarono gli occhi ed ecco, gli egiziani marciarono alle loro spalle. Allora i figli di Israele ebbero una gran paura e gridarono al Signore e dissero a Mosè: mancavano forse tombe in Egitto per portarci a morire nel deserto? Che cosa hai fatto facendoci uscire dall'Egitto? Era appunto questo che ti dicevamo in Egitto: lasciaci stare che serviamo gli egiziani, poiché era meglio per noi servire gli egiziani che morire nel deserto. E Mosè disse al popolo: non abbiate paura, state fermi e vedrete la salvezza che il Signore compirà oggi per voi. Infatti, gli egiziani che avete visto quest'oggi non li rivedrete mai più. Il Signore combatterà per voi e voi ne starete tranquilli. E il Signore disse a Mosè: perché gridi a me? Dì ai figli di Israele che si mettano in marcia. Alza il tuo bastone, stendi la tua mano sul mare e dividilo. E i figli di Israele entreranno in mezzo al mare sulla terra asciutta. Vedete come quando non si è attaccati a Dio e alla sua parola, al primo problema ci si lamenta. E non solamente ci si lamenta contro Dio e si preferisce una vita lontana da Dio piuttosto che stare lì con il Signore. Cioè, non è solo la questione di lamentarsi, che potrebbe anche accadere in un momento di sconforto, in un momento di debolezza, in un momento di fatica, ci si lamenta, no? Nei salmi tante volte troviamo delle lamentele, no? Che dice: Signore, ma perché tutto a me? Perché mi succedono queste cose? È una lamentela continua. Ma è diverso quando addirittura dice: noi stavamo meglio in Egitto, noi volevamo rimanere lì. Non ci interessava uscire, non ci interessava seguire Dio in un deserto. È questo il problema. Quando non sei attaccato alla parola di Dio, quando non sei attaccato al Signore, al minimo problema tu vorresti tornare indietro E questo è una cosa gravissima. Eppure abbiamo visto come Israele era appena stato liberato dall'Egitto con dei miracoli incredibili. E nell'altra storia che non abbiamo letto, ma vi invito a leggerla in Giosuè capitoli 3 e 4, anche lì il popolo stava gustando i miracoli che Dio stava compiendo, facendo conquistare le varie terre, i vari popoli al popolo di Israele. E poi si ritrovano davanti al fiume, davanti al Giordano, e anche lì partono le lamentele. Dio non è cambiato, Dio non stava cambiando, anche se loro stavano affrontando quel mare o quel fiume, non era cambiato. Così non cambia anche nei nostri confronti. Non è che quando noi affrontiamo dei problemi, delle difficoltà, Dio non c'è. Dio è sempre con noi. Cambia il nostro modo di vedere e di agire nei confronti del problema. E quindi poi entriamo nei loop depressivi, di pensieri negativi, di lamentele. Ma quando noi ci afferriamo, ci aggrappiamo alla parola di Dio, allora anche quei problemi così grandi possono essere superati. Infatti una delle tante promesse che Dio ci lascia nella sua parola, e la leggiamo in Isaia capitolo 43, versetto 2, dice così: quando dovrai attraversare le acque, io sarò con te. Quando attraverserai i fiumi, essi non ti sommergeranno. Quando camminerai nel fuoco, non sarai bruciato e la fiamma non ti consumerà. Ora, questo non vuol dire che le acque non passeranno mai dalla tua vita. Non vuol dire che il fuoco non ti brucerà un po' i piedi nella tua vita. Non sta dicendo questo, ma sta dicendo che queste cose non prenderanno il sopravvento nella tua vita, perché Dio è con te. E infatti Dio, anche davanti a quei grandi problemi come il mare o il fiume, è pronto ancora a rinnovare, a fare ancora miracoli e aprire quei mari e quei fiumi, creando una nuova via dove una via non c'era. Dio vuole ancora dimostrare la sua potenza, ma non perché ne abbia bisogno. Dio non ha bisogno di dimostrare a noi la sua potenza. Ma lo fa per amore nostro, lo fa perché non ci vuole abbandonare, non ci abbandona, lo fa affinché noi possiamo aggrapparci ancora di più a Lui e alle sue promesse. C'è una frase molto bella di un film ormai vecchio, Fireproof, non so quanti di voi l'abbiano visto, è un po' vecchiotto, è un film sì, cristiano, e in questo film c'è una frase molto bella che dice: non dire a Dio quanto sono grandi i tuoi problemi, di ai tuoi problemi quanto è grande Dio. Ed è un pensiero molto bello, perché quando noi mettiamo al centro delle nostre vite Dio, allora ogni problema diventa inutile e piccolo. Quando invece noi ci focalizziamo solamente sui problemi, sulle cose che noi viviamo, allora ecco che anche Dio sembra una persona inutile, perché non lo mettiamo al centro, non lo mettiamo al nostro davanti a noi a combattere le nostre battaglie. Quindi la differenza la facciamo proprio noi. E il bello che quando Israele arriva davanti al Mar Rosso o davanti al Giordano, anche lì, appunto, non è che Dio li abbandona e li lascia davanti a un problema insormontabile, ma era lì a difenderli attivamente. Cioè, Israele comunque stava vedendo Dio all'opera per loro. E questa è la cosa più incredibile. Non è che Dio si era allontanato, Dio non c'era, Dio stava facendo qualcos'altro. Dio era lì, in maniera reale, attiva, visibile. Eppure Israele non vedeva tutto questo. In Esodo vediamo che tra Israele e l'Egitto che stava arrivando c'era una colonna di fuoco che divideva il campo dei due popoli. Cioè Dio era lì, stava difendendo, stava proteggendo Israele. Eppure Israele si stava lamentando che Dio li stava abbandonando, che Dio li stava facendo morire nel deserto. ancora più forte nella storia di Giosuè. Nel capitolo 3, versetto 17, leggiamo che c'era addirittura l'arca di Dio con loro, che camminava con loro. Quindi Israele aveva la presenza reale, visibile di Dio in mezzo a loro. Come fai a lamentarti quando c'hai Dio che lì sta combattendo con te? E questo vale come monito per ognuno di noi, perché quante volte noi vediamo in azione la mano di Dio per noi eppure ci lamentiamo perché siamo talmente concentrati sulla nostra vita, siamo talmente concentrati sui nostri problemi che non vediamo che Dio è lì con noi a proteggerci, ad aiutarci, a sostenerci. Non lo vediamo, siamo sordi, siamo ciechi, non riconosciamo l'opera di Dio in mezzo a noi. Dio in quelle due storie stava dicendo al popolo di Israele: guarda che io sono con te, ti proteggo e ti voglio far camminare all'asciutto, non avere paura. Ed è incredibile perché poi queste cose vengono usate anche dal nemico per attaccarci. Infatti una delle tentazioni che Satana fa proprio a Gesù è proprio quello legato alla sicurezza, al fatto che Dio ci guida, ci protegge, ci aiuta a camminare all'asciutto. Luca capitolo 4, versetti da 9 a 11, appunto una delle tentazioni che Satana fa a Gesù, dice così: allora lo portò a Gerusalemme e lo pose sul pinnacolo del Tempio e gli disse: se tu sei figlio di Dio, gettati giù di qui, perché sta scritto: egli darà ordine ai suoi angeli a tuo riguardo di proteggerti, ed essi ti porteranno sulle mani, perché tu non urti con il piede contro una pietra. Vedete, Satana conosceva bene la parola e sapeva che Dio non abbandona nessuno e che protegge e che guida e aiuta e fa camminare all'asciutto in sicurezza le persone. Allora glielo dice: dato che tu sei figlio di Dio, vediamo, dimostra la tua potenza. Ma è proprio per questo, è questa la differenza, quello che dicevo prima. Dio non ha bisogno di dimostrare la potenza a nessuno. Avrebbe potuto farlo Gesù, certo che avrebbe potuto farlo. Ma non ha bisogno di dimostrare la potenza a nessuno. Quello che vuole farti riflettere e vuole cambiare è il tuo cuore. Dio non ha bisogno di cambiare il suo cuore, non ha bisogno di cambiare il suo modo di vedere o di fare le cose. È il tuo cuore che deve cambiare. E allora davanti a quelle insicurezze, quelle paure, quelle difficoltà, devi aggrapparti alla parola di Dio e iniziare a camminare in mezzo all'acqua. E Dio aprirà l'acqua davanti a te. Altrimenti, come potremmo dire, come potremmo pregare: il Signore è il mio aiuto, non temerò. Che cosa potrà farmi l'uomo? Come possiamo dire, pronunciare queste frasi, questi versi bellissimi della parola? Come potremmo farlo se poi non ci crediamo e alla prima difficoltà ci fermiamo? Entriamo più nello specifico, abbiamo quasi finito, eh? Non vi state concentrati, non mi abbandonate. Israele inizia a camminare nell'acqua. Ora trasliamo un attimino e parliamo, ci concentriamo di più sulla storia di Giosuè. Israele inizia a camminare nell'acqua, Dio ha diviso le acque, Israele cammina e a un certo punto della storia di Giosuè Dio dice una cosa interessante a Giosuè e gli dice: Giosuè, intanto che tu stai camminando insieme con Israele all'asciutto in mezzo al fiume, raccogli dei sassi. Quello che voleva spiegare, quello che voleva raccontare Dio a Giosuè facendo raccogliere quei sassi è: impara da quello che stai vivendo. Ricordati di quello che stai vivendo. Non dimenticare appunto le opere che Dio ha fatto per te. Prendi quei sassi. E questo è un monito per ognuno di noi. Quando abbiamo attraversato tanti momenti negativi della nostra vita, tante difficoltà, e abbiamo visto Dio all'opera per noi, abbiamo raccolto dei sassi durante il nostro cammino. Abbiamo preso dei sassi in mezzo al fiume per dire: io sono passato in mezzo al fiume, Il Signore mi ha protetto, ha aperto le acque davanti a me. Io sono passato, sto passando. Ora prendo un sasso per dare gloria a Dio, per ricordarmi di quello che Lui ha fatto per me. E non solo, ma Giosuè prende questi sassi e li usa per fare un altare al Signore. In Giosuè capitolo 4, sono dei versetti un po' sparsi giusto per farvi capire, per non leggervi tutto il capitolo. Dal versetto, facciamo verseto 2, 3, 6, 7, poi verso la fine. Scegliete tra, Giosuè che sta parlando al popolo di Israele. Scegliete tra il popolo 12 uomini, uno per tribù, e date loro quest'ordine. Prendete da qui, in mezzo al Giordano, dal luogo dove i sacerdoti si sono fermati, 12 pietre. Portatele con voi al di là del fiume e collocatele nel luogo dove vi accamperete stanotte, affinché questo sia di segno in mezzo a voi. In avvenire, cioè nel futuro, i vostri figli vi domanderanno che cosa significano queste pietre. E allora voi risponderete loro: le acque del Giordano furono tagliate davanti all'arca del patto del Signore. Quando esse attraversò il Giordano, le acque del Giordano furono tagliate, e queste pietre sono per i figli di Israele un ricordo per sempre. Giosuè fece rizzare pure 12 pietre in mezzo al Giordano, nel luogo dove si erano fermati i piedi dei sacerdoti che portavano l'arca del patto, e vi sono rimaste fino ad oggi. Infatti il Signore, il vostro Dio, ha prosciugato le acque del Giordano davanti a voi finché foste passati, come il Signore, il vostro Dio, fece al Mar Rosso, che egli prosciugò finché fossimo passati, perché tutti i popoli della terra riconoscono che la mano del Signore è potente e voi temiate in ogni tempo il Signore vostro Dio. Avete visto che bello? Il popolo doveva prendere queste pietre non solo per loro stessi, affinché si ricordassero per sempre quello che Dio aveva fatto per loro, ma doveva servire anche come testimonianza per il futuro. Le altre persone, quando guardano la nostra vita, quando guardano noi e ci domandano: ma tu come hai potuto superare questo problema? Come hai potuto superare questa difficoltà? Come ne sei uscito? Ecco allora che tu puoi prendere il tuo sasso e dire: ecco, il Signore mi ha guidato e ha aperto una via. È stato grazie a Dio che ho superato tutto questo. Quel sasso diventa una testimonianza potente verso gli altri, perché il mondo, le persone che non si affidano al Signore, che non credono in Dio, sono perdute e non hanno nulla, non hanno sicurezze, stanno camminando su delle sabbie mobili, e quando guardano e vedono noi che siamo sicuri, nonostante le difficoltà, nonostante le guerre che sentiamo, nonostante i terremoti, nonostante gli uragani, noi siamo tranquilli, e ci chiedono: ma come è possibile, come fate? Prendi il tuo sasso e di: ecco, è grazie a Dio. È in Lui che è la mia sicurezza. In Lui ho la mia tranquillità. Tu puoi diventare testimone delle opere potenti che Dio fa. E quando poi riappoggi il tuo sasso a terra, quello diventa un altare per glorificare, per adorare, per inginocchiarti davanti a Dio che opera potentemente per noi. Questa predica aveva come titolo Passaggi necessari. Perché effettivamente tante volte nella nostra vita dobbiamo per forza passare dal mare o dal fiume. Molte volte noi vorremmo essere come un agricoltore che si sveglia la mattina, va all'orto, come Giovanni. Dov'è? Eccolo. Giovanni si sveglia, lui gli piacerebbe fare così, ma non può fare così. Si sveglia la mattina, va al suo orto, e senza aver fatto nulla si trova tutti i bei pomodori, le zucchine, la frutta, senza aver fatto nulla. Gli piacerebbe. Forse no. Forse a Giovanni gli piace lavorare. Gli piacerebbe, ma non è così. E non è così con Dio. Dio non è una lampada magica. Dio non è colui che tu arrivi e senza far niente tutto esce, tutto rigoglioso. Devi solo raccogliere. Perché noi tante volte vorremmo arrivare e raccogliere le benedizioni, raccogliere persone che si convertono, raccogliere tutto il buono, no? Senza aver fatto nulla. Ma non è così per Dio, perché tante volte Dio ti chiede e vuole che tu attraversi quel mare o quel fiume affinché una volta passato puoi essere di testimonianza, puoi essere l'opera visibile di quello che Dio fa nel mondo. Ecco perché purtroppo tante volte tu dovrai attraversare quelle acque, ma con una certezza che Dio è con te e Dio è pronto ancora una volta ad aprire le acque davanti a te, affinché appunto una volta passati tu puoi dare gloria a Dio e alla sua opera. Amen. Amen, Chiesa.